Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, stiamo affrontando la figura di un grande santo, San Bonifacio, l'apostolo della Germania, e abbiamo visto molte delle sue azioni, la sua straordinaria capacità apostolica. La sua capacità di azione verso i popoli ancora fermi al paganesimo, moltissime popolazioni germaniche erano di fatto ancora ferme al paganesimo, e San Bonifacio, con un vigore e un'energia veramente straordinarie, riesce in sostanza a convertire la larga maggioranza dei popoli germanici al cristianesimo. Avendo avuto, come abbiamo visto, molti ostacoli da superare, essenzialmente un clero spesso in condizioni morali e spirituali molto, molto dubbie, molto basse, quindi la lotta contro la tiepidezza di larga parte del clero e anche di molti vescovi, la lontananza da Roma con le difficoltà di comunicazione che rendevano difficile avere contatti con la sede di Pietro. I viaggi che fa appunto a Roma, tre viaggi per riuscire ad avere dalla viva voce del Papa, a cui si affidava sempre con grande fedeltà, le indicazioni sulle sue necessità apostoliche. Quindi, di fatto, un esempio perfetto di vescovo cattolico, un esempio, diremmo, eterno, permanente, di come va vissuto il ruolo di vescovo, ovvero una grandissima fedeltà a Roma, alla dottrina cattolica, alla fede ortodossa, un grandissimo senso dell'obbedienza e della gerarchia, ma al tempo stesso un grande vigore nell'agire nei territori a lui affidati, senza piegarsi ai poteri mondani con i quali spesso aveva appunto necessità di incontrarsi. Questo è il profilo che emerge di questo grande vescovo, vescovo dal 731, con enormi poteri, era di fatto arcivescovo e quindi aveva il compito di sovrintendere ad altri vescovi e di fondare diocesi e monasteri, cosa che fece regolarmente, provvedendo appunto a tutte le esigenze che l'apostolato portava in essere. Fra le tante fondazioni, innumerevoli fondazioni di monasteri, la più importante è quella del monastero di Fulda, che in sostanza si può definire come la Cassino della Germania, come monastero forse più importante del mondo tedesco, soprattutto per l'enorme azione di irradiamento culturale che da Fulda si volgerà nel corso dei secoli. Quindi l'importanza della cultura, la custodia della cultura, che è uno dei tratti più luminosi, più belli della conquista cristiana dell'Europa barbarica, dove arriva il cristianesimo, arrivano i monasteri, arrivano questi straordinari centri di cultura e di custodia dei frutti migliori della classicità greca e latina, e quindi si accende un faro di luce che rischiara un'Europa che era stata, non dimentichiamolo, letteralmente distrutta dai secoli di lunghe invasioni barbariche che avevano molto spesso fatto arretrare la civiltà. L'epoca di San Bonifacio è un'epoca molto difficile. Oggi, infatti, ci dedicheremo ad analizzare alcune delle realtà che caratterizzano l'epoca di San Bonifacio. Prima di farlo, ricordiamo alcuni altri particolari biografici, alcuni altri elementi. Innanzitutto il fatto che nel momento in cui venne ordinato vescovo, nel 731, ci lascia, è stato conservato agli atti, un lungo giuramento di un paio di pagine in cui appunto giura una fedeltà pienissima al Papa e promette di non dividere mai la Chiesa di Cristo, di non abusare mai del suo potere per dare origine a fratture all'interno della Chiesa. Quindi mostra di avere in questo bel testo del giuramento di fedeltà al Papa un senso veramente apostolico, un senso straordinario per chiarezza, per lucidità, dell'importanza di conservare l'unità di fede, l'unità di culto, l'unità di obbedienza al Papa, in un'epoca difficilissima, perché non dimentichiamolo, erano innumerevoli le eresie, gli scismi, le fratture che si aprivano nella cristianità, ancora appunto combattuta fra paganesimo, arianesimo, resistenze pagane, idolatria, scismi orientali come quello che abbiamo descritto dell'iconoclastia. È un mondo cristiano tutt'altro che in pace, tutt'altro che sereno. Fra poco parleremo della minaccia araba, musulmana, e capiremo appunto quanto difficile fosse mantenere questa unità profonda di dottrina all'interno della Chiesa cattolica. Quindi c'è il bellissimo testo del giuramento di fedeltà che scrisse San Bonifacio. E riceve dal Papa diverse lettere in cui il Papa stesso ordina a tutte le autorità civili e religiose di prestare soccorso, aiuto, fedeltà, obbedienza a Bonifacio, che di fatto è il suo inviato. Quindi il Papa si premura di appoggiare con i mezzi diplomatici del tempo più forti l'azione appunto apostolica di Bonifacio. E Bonifacio sarà sempre attento nel corso della sua vita a procurarsi questi documenti, queste lettere che utilizza nella sua azione presso appunto le popolazioni dove svolge il suo apostolato. Quindi era un uomo, era un santo, ma è interessante notare come appunto la sua santità non fosse ingenua, non fosse priva di un profondissimo senso politico, di una grande capacità di comprendere come il rapporto con le autorità, il rispetto delle giuste procedure diplomatiche era essenziale al successo della sua azione apostolica. Era un uomo con rapporti fondamentali con re, principi, e quindi evidentemente pensiamo al rapporto con Carlo Martello. È evidente che aveva una capacità innata che coltiva nel corso della sua vita di rapportarsi nel modo più opportuno a queste autorità. Trono e altare stavano cercando un loro equilibrio che faticheranno a trovare, si può dire sempre, però di fatto, essendo un dovere dei re cristiani e dei principi cristiani appoggiare l'azione apostolica dei vescovi, c'era anche da parte dei vescovi l'esigenza di sapersi rapportare alle autorità civili e politiche nel modo più opportuno. E infatti San Bonifacio si reca alla corte Carlo Martello, si reca da Carlo Martello, si presenta lui, entra in rapporto di fiducia con questo grande condottiero, di cui oggi riparleremo, e riceve da Carlo Martello lettere molto importanti, paragonabili in un certo senso per importanza a quelle avute dal Papa, dove Carlo Martello ordina appunto che si presti obbedienza e aiuto, soccorso in ogni sua esigenza al grande apostolo delle terre tedesche. Carlo Martello era appena stato nominato patrizio dal Papa, titolo che appunto aveva un profondo significato in quel momento, indicava come il Papa riconoscesse nei sovrani carolingi, nei sovrani francesi, un ruolo fondamentale di rapporto con la Chiesa, col papato, un ruolo di protettori della Chiesa stessa, e c'è qui questa traslazio, diciamo così, di compiti che Bisanzio ha onorato male, ha perso, diciamo, il diritto e il dovere, in un certo senso, di essere il primo scudo, la prima difesa del papato con cui si è posto in rotta con la lotta iconoclastica, e saggiamente i papi passano il compito di difensori privilegiati, prescelti dalla Chiesa, ai Franchi e in questo caso in particolare a Carlo Martello. Per cui San Bonifacio entra in contatto con la corte appunto di Carlo Martello, riceve lettere importantissime di protezione e tutela, e inizia questo apostolato straordinario che abbiamo accennato già la volta scorsa. Vi sono qui numerosi miracoli, in particolare il primo miracolo è quello che abbiamo già accennato, ma che merita di essere ripreso, dell'abbattimento di una quercia consacrata a Giove, una quercia di Giove, una quercia adorata da queste popolazioni ancora pagane, viene fatta abbattere a colpi di scure da San Bonifacio, profanando e distruggendo questo simbolo appunto pagano, ma la quercia nell'abbattersi si fende il tronco della quercia in tre parti, e chiedo scusa, in quattro parti perfettamente, come dire, simmetriche, si divide miracolosamente in quattro porzioni così esatte da stupire gli stessi pagani che in grande parte si convertirono di fronte a questo fatto ritenuto prodigioso. E con il legno di questa immensa quercia, San Bonifacio ordinò di costruire una chiesetta di legno, dedicata appunto a San Pietro. Interessante questa dedica a San Pietro, al principe degli apostoli, proprio con il legno della quercia consacrata prima ai demoni, che viene per così dire esorcizzata e trasformata in strumento di salvezza. Questo non ci stupisce perché ci ricorda che tutta la storia della cristianizzazione d'Europa è stata la storia di una lenta vittoria, passa anche attraverso i luoghi in cui il paganesimo aveva i suoi luoghi di culto, che vedono lentamente sopraggiungere invece al loro posto luoghi di culto cristiani. Vi è quindi questo processo. Il gesto di San Bonifacio ci ricorda moltissimi altri gesti simili in cui templi o luoghi consacrati agli dei pagani, ai demoni pagani, diventano invece, vengono volti a luoghi di consacrazione cristiana, di templi cristiani. Si accorge, entrando nella corte francese, nella corte di Carlo Martello, si accorge purtroppo con grande dolore del grande numero di vescovi, non solo tiepidi, ma portatori di costumi e di una vita molto disordinata, molto a volte gravemente disordinata. In alcuni casi addirittura si accorge che c'è da sospettare della loro trina, della loro ortodossia. Non dimentichiamo l'arianesimo che aveva imperversato per secoli e segnato molto profondamente i popoli barbarici, per esempio i goti, ma anche molti altri popoli. Si può dire che tutti i popoli germanici erano passati all'arianesimo e solo i franchi erano passati subito con Re Clodoveo al cattolicesimo. Quindi San Bonifacio è obbligato a entrare in rapporto con questi chierici, indegni in un certo senso, e scrive a un suo carissimo amico e confratello inglese, che il vescovo di Winchester, che era il suo, come dire, direttore spirituale, potremmo dire. Gli scrive delle lettere in cui chiede più volte consiglio su come condursi sia nella sua attività apostolica sia nel rapporto con questi membri indegni del clero franco. Riceve risposte illuminanti da questo grande amico, questo vescovo Daniele di Winchester in Inghilterra, che quanto al rapporto con i vescovi e i chierici indegni che hanno un ruolo a corte, gli dice che può avere questi rapporti, sono inevitabili, sono una necessità e sono inevitabili in vista della sua azione apostolica, cioè non potrebbe averli se fossero rapporti non necessari, evitabili, ma è lecito averli nella misura in cui servono a svolgere nel modo migliore l'apostolato stesso. E il vescovo di Winchester, con cui appunto è in contatto, cui si affida con immensa umiltà, stiamo parlando di un grande santo e aggiungo di un martire, perché morirà martire, quindi oltre che santo possiamo meglio definirlo martire, vi è una bellissima lettera del vescovo, suo diciamo direttore spirituale, vescovo di Winchester, che appunto gli dà dei consigli molto saggi su come rivolgersi ai popoli barbarici, ai popoli ancora fermi al paganesimo, e lo invita a confutare il loro credo politeista, pagano, mostrando le incoerenze logiche di molte affermazioni, mostrando l'insensatezza di questi dei che sono generati, che hanno figli, che procreano, che sembrano nascere e soccombere, far notare le incoerenze di queste credenze, ma, sottolinea il vescovo, suo amico e direttore, nel fare queste osservazioni lo invita a essere sempre molto dolce e rispettoso, a non essere mai cioè offensivo o, come dire, provocatorio, irridente. Questo è interessante perché appunto mostra con quanta accortezza, con quanta finezza si muovessero questi grandi apostoli del mondo germanico. San Bonifacio applicherà i consigli ricevuti dall'amico con grandissimo successo, sradicando in gran parte il paganesimo, l'idolatria dalle terre a lui affidate. E applica anche un consiglio che gli è giunto appunto per lettera dal suo amico inglese, che è quello di mostrare gli scarsi vantaggi che dà ai popoli germanici la loro credenza, il loro culto. Fa notare come dove il cristianesimo è radicato, i campi fioriscono. Tutto è in ordine, la vita fiorisce a ogni livello in modo più fecondo, dove invece permane l'idolatria, come tutto sembri essere messo in condizioni decisamente peggiori. Questo quindi è un altro esempio dell'accortezza, della finezza con cui appunto si muove San Bonifacio e soprattutto la sua grandissima umiltà. Ci sono altri piccoli particolari, per esempio, di fatto dove può scaccia i chierici indegni, al tempo stesso è molto spesso è fermo e deciso con i monaci, lui stesso è monaco, non dimentichiamolo, è fondatore di monasteri, emana diverse direttive, fra le quali una interessantissima che sembra ricordare i nostri tempi di pandemie vere o presunte, dove vieta severamente ai monaci di scappare dai conventi in caso di epidemia. Sottolineando come di fatto non abbia senso ecco, abbandonare il convento, il monastero, la vita claustrale, semplicemente per il timore di un contagio, quindi ordine di rimanere appunto fermi nel proprio luogo di vita apostolica. Per concludere l'incontro di oggi, poi descriveremo la prossima volta il martirio di San Bonifacio e altri piccoli importanti fatti della sua vita, ricordiamoci dei tempi. Abbiamo detto che i tempi sono molto duri, i tempi in cui si svolge tutta la vita di San Bonifacio e la sezione apostolica sono tempi terribili, non sono tempi facili. Non solo perché sono tempi insidiati a Oriente dai bizantini e dalle loro tendenze scismatiche e poi iconoclastiche. Nel Mediterraneo, dalla presenza musulmana, che proprio oggi vedremo inizia a essere molto violenta e molto pesante. Dai residui di arianesimo molto pesanti in Spagna e in tante altre zone dove sono popoli germanici, da un clero spesso ignorante o corrotto, per esempio uxorato, che sposa persone more uxorio, quindi siamo di fatto di fronte a una situazione tutt'altro che rosea, e solo la santità permette di continuare a operare con zelo sempre rinnovato per il bene della Chiesa, per la diffusione della fede. E di fatto chiudiamo con alcune osservazioni, sia pur molto veloci, molto accennate, su eventi tragici che si producono fra Spagna e Francia proprio nel tempo dell'azione di San Bonifacio. Lui è l'apostolo della Germania, ma ebbe un ruolo anche molto importante in Francia, contatti con la corte francese, divenne poi anche legato per la Francia, ricevette compiti di gestione degli affari religiosi in tutta la Francia. Quindi di fatto la situazione era ben più estesa di quella limitata al suolo germanico. E ricordiamo che l'VIII secolo è un secolo terribile perché di fatto nel 711 si ha il primo sbarco dei musulmani in Spagna con l'invasione della Spagna, ma di fatto anche l'invasione della Francia. Non va dimenticata che anche la Francia fu invasa in modo pesantissimo. Nel giro di 20 anni gli arabi, i musulmani, di fatto superarono i Pirenei e scesero in Francia e la invasero in larga parte, arrivando per esempio fino ad Avignone, per dare un'idea dell'estensione del dominio musulmano. Quindi città come Carcassonne, Nantes, Nimes, Avignone, Vienne, Lione stessa vennero investite pesantemente dall'attacco musulmano e questo verso sud, la Provenza venne pesantemente investita, verso nord-ovest fu assalita Bordeaux, per fare un esempio, e l'avanzata sembrava irresistibile da masse numerosissime di musulmani che ovunque arrivassero saccheggiavano monasteri e chiese, città e villaggi, riducevano in schiavitù le donne. Uccidevano gli uomini, torturavano, bruciavano, quindi era veramente un castigo di Dio che si abbatte innanzitutto sulla Spagna, dove rimangono esenti dalla invasione araba solo poche valli pirenaiche da cui partirà la riscossa, piccoli regni cristiani che lentamente riconquisteranno in 8 secoli di lotta il mondo spagnolo, ma anche la Francia è a rischio. E se fosse caduta la Francia, non dimentichiamolo, saremmo di fronte a una catastrofe, si può dire, universale, perché caduta la Francia era impossibile fermare queste orde che sarebbero potute scendere in Italia da nord, valicando le Alpi e in definitiva avrebbero potuto insidiare Roma e si può dire sradicare la stessa società cristiana, la stessa fede cristiana al suo nascere. Quindi è molto importante quello che accade in Francia, dove appunto si ha una battaglia fondamentale, la battaglia di Poitiers del 732, che è una disfatta di proporzioni apocalittiche per i musulmani. Si parla addirittura di 300.000, più di 300.000 caduti fra le truppe saracene, una disfatta senza proporzioni, senza confronti, che volge in fuga le truppe sopravvissute dei musulmani e sostanzialmente li obbliga a tornare in Spagna, a lasciare il territorio francese che era prossimo a essere conquistato. Quindi la battaglia di Poitiers è con Carlo Martello, è una delle battaglie più importanti della storia europea. E la cosa sconvolgente è il ristretto numero di morti francesi, che addirittura, secondo le cronache, è di soli 1.500 cavalieri, quindi una sproporzione sconfinata che fece parlare di miracolo, cioè la stessa vittoria fu vista come un grande miracolo, come un'opera della provvidenza che preserva tutta l'Europa e tutta la cristianità, salvando la Francia. Questa battaglia cade, guarda caso, proprio nel pieno della vita apostolica di San Bonifacio. Durante l'invasione saracena della Francia abbiamo due episodi famosissimi. Uno è quello delle 40 monache del monastero del Santo Salvatore di Marsiglia. Marsiglia era stata devastata e assalita dai saraceni, che sotto la guida della badessa Eusebia, intuendo che sta per essere conquistato il monastero e sapendo che le suore, le monache erano condannate alla violenza carnale, allo stupro, e poi a essere avviate nei caravanserragli, negli harem in Nord Africa, decidono eroicamente, seguendo l'esempio della badessa Eusebia, di troncarsi il naso per sfigurarsi e rendersi dei mostri e quindi scoraggiare le violenze che i musulmani, i saraceni, erano soliti fare sulle donne, sulle monache. E di fatto le 40 monache si tagliano tutto il naso, sfigurando il proprio volto. E quando irrompono i saraceni, vedendo questi volti deformati e distrutti da questa ferita, inorridiscono e poi uccidono appunto le 40 sante monache che sono di fatto considerate martiri e sono seppellite tutte nello stesso luogo, appunto, e furono oggetto di venerazione come di fatto vere grandi santi. Ma un simile episodio, anzi più grave, si svolge nel monastero di Lerino. Monastero fondamentale perché sappiamo che ha avuto un'enorme importanza ai tempi dei padri della Chiesa, pensiamo a San Vincente di Lerino. Qui c'erano 500 monaci, il monastero era rinato sotto la guida di San Porcario e di fatto misticamente sa che il monastero sarà attaccato, mette in salvo solo alcuni giovani che erano ospitati nel monastero e i 500 monaci decidono di attendere nella preghiera l'arrivo dei saraceni, che di fatto arrivano, non trovano le ricchezze attese e quindi decidono di sterminare, dopo aver torturato a lungo i monaci per far confessare dove erano nascoste le ricchezze, sterminano, trucidano i 500 monaci, incluso appunto San Porcario, l'abate di Lerino. E questo episodio tragico vedrà poi quattro monaci sopravvissuti scampati a questa tragedia, che tornano al monastero dopo l'eccidio e trovano i corpi abbandonati dei loro confratelli, li seppelliscono e di fatto sono considerati martiri e sono celebrati in una festa che cade nel mese di agosto. Quindi di fatto gli episodi che vi ho raccontato, ce ne sono ovviamente innumerevoli altri, servono solo a ricordare che siamo in tempi di ferro, in tempi atroci, terribili, dove l'Islam sta iniziando a flagellare l'Europa e c'è ancora occasione, come appunto avete sentito, per gesti di grande eroismo, di grande santità e addirittura di martirio. Abbiamo quindi evocato i tempi terribili di San Bonifacio, il contesto storico in cui egli si muove e l'inizio, ecco, di questa invasione islamica d'Europa e della Spagna, che dovremmo seguire molto perché è ricca di moltissimi episodi. Noi qui ci fermiamo e ringrazio tutti per aver partecipato e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.